Ave Maria, un saluto a tutti i radioascoltatori che ci stanno seguendo per il nostro consueto appuntamento sui Santi, Santi la via maestra per il paradiso. Bene, oggi volevo soffermarmi con voi sulla figura di San Vincenzo Ferrer, grande taumaturgo, grande predicatore, 1350-1419. Prima però di cominciare il racconto della sua vita, facciamo la preghiera. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Immacolata Regina di tutti i santi, prega per noi. Bene, San Vincenzo Ferrer ebbe per genitori Guglielmo Ferrer e Costanza Miguel, coniugi di grande pietà. Assidui agli esercizi della perfezione cristiana, si distinguevano soprattutto per una non comune carità verso il prossimo. Ebbero sei figli, tre maschi e tre femmine. La nascita del nostro santo però si distinse da subito dalle altre perché preparata da sogni e fatti straordinari. Il padre sognò di essere in una chiesa di domenicani e di stare ascoltando la predica di un padre dell'ordine. Quando questi a un certo momento si interruppe, rivolto verso di lui, gli disse che il bambino che gli stava per nascere sarebbe divenuto anche lui figlio di San Domenico, sarebbe diventato un grande apostolo, accolto e venerato in tutta la Spagna e in altri luoghi come uno degli antichi apostoli. Tutti allora si erano alzati plaudenti e si era alzato anche lui. In quel momento si era trovato sveglio. Da parte sua la mamma era stupita come quella gravidanza non gli recasse alcun fastidio o impaccio, anzi gli procurasse intimamente una grandissima gioia. Il fatto più strano era che gli pareva sentire provenire dal grembo come dei piccoli guaiti, come se portasse in grembo un cagnolino. Ne era così stupita che ne parlò con Giacomo d'Aragona, più tardi vescovo di Valencia e cardinale, il quale interpretò il fatto dicendole che il cane è simbolo della fedeltà. A lui è affidata la custodia della casa e coi suoi latrati si fa sentire da lontano. Era il simbolo del predicatore. Il cane è tra l'altro il simbolo anche dell'ordine di San Domenico. Infatti anche la mamma di San Domenico di Guzman, la beata Giovanna di Aza, durante la sua gestazione aveva avuto in sogno di dare alla luce un cagnolino che con una fiaccola in bocca andava per il mondo illuminando e infuocando e bruciando. Ed effettivamente San Domenico è rappresentato con la figura del cane recante la fiaccola ai suoi piedi. E lo stesso termine domenicani richiama Dominicanes, cioè i cani del Signore, coloro a cui il Signore affida il suo gregge. Lo stesso santo in seguito dirà di sé: io vado per tutto il mondo latrando contro i lupi infernali e ammonendo tutti che facciano penitenza. Oltre ai fatti singolari, a preparare quella nascita si aggiunge anche il miracolo. Donna Costanza era solita beneficare una cieca dandogli ogni mese un'elemosina insieme a una mistura di farina. La incontra mentre era ormai vicina al parto e nel compiere il gesto di carità gli raccomanda di pregare per l'imminente parto. La povera cieca non solo promise la preghiera richiesta, ma spinta ad interiormente volle chinarsi a baciare il grembo che portava questa creatura tanto attesa. Nel mentre compiva questo gesto, riacquistò la vista. O madre felice, esclamò piena di gioia e di entusiasmo, voi portate in seno un angelo che mi ha concesso la vista. Tutta Valencia seppe il fatto e ne fu ammirata. E quella nascita venne attesa da tutti con viva ansietà. Nacque il 5 aprile 1350. In quello stesso giorno venne portato al fonte battesimale nella chiesa di Santo Stefano. Durante la cerimonia però sorse una lunga contesa tra i vari membri della famiglia, gli amici, padrini e madrine, sul nome da dare a questo bambino. Il parroco Don Perot Pertusa risolse la disputa dicendo: ispirato, si chiamerà col nome del nostro santo patrono che abbiamo appena festeggiato, Vincenzo. Poiché era venerato in tutta Valencia, il nome fu accolto da tutti con gioia. Aveva pochi mesi quando a Valencia venne una grande e desolante siccità. Erano state fatte preghiere, suppliche da parte di tutti, ma il cielo rimaneva terribilmente terso, deludendo le comuni speranze. Anche donna Costanza una mattina aveva a lungo pregato, inginocchiata con grande fervore davanti al crocifisso, impetrando che fosse sospesa la grave calamità. Alzatasi, si era volta e chinata sulla culla nella quale giaceva il suo piccolo Vincenzo. Ispirata, lo prese in braccio e lo sollevò verso il crocifisso. In quel momento il bambino, che ancora non aveva l'uso della favella, disse chiaramente: «Se volete la pioggia, portatemi in processione». La mamma si stupì grandemente di tali parole, ma avvezza ai fatti singolari che circondavano quel suo bambino, manifestò la cosa al vescovo e ai magistrati della città, i quali, nella loro desolazione e nella loro speranza, vollero accogliere quella singolare proposta. E così si vide questa processione insolita, portante il piccolo Vincenzo per le strade di Valencia, attorniato dal popolo orante e pieno di speranza. Improvvisamente il cielo si oscurò, si coperse di nubi e un'abbondante provvidenziale pioggia venne da tutti accolta come dono di Dio. Con ammirazione e riconoscenza guardavano a quel bambino attraverso il quale Dio aveva voluto in modo così singolare far giungere il suo dono. Quindi tutti questi segni che già circondano l'infanzia di San Vincenzo ci mostrano come il cielo l'aveva destinato ad essere un profeta non solo per la Spagna, ma possiamo dire per l'Europa. E vedremo anche il perché. Qualche anno più tardi, un padre, amico di famiglia, che aveva un figlio ammalato di ulcera al collo, resistente a tutte le cure mediche, si rivolse al papà del santo perché permettesse a Vincenzo di 5 anni di far visita al suo bambino ammalato. Visto questi segni che erano avvenuti in passato, questo padre sperava che il contatto con Vincenzo potesse guarire il suo bambino. Sta di fatto che Vincenzo vi andò. Guardò con tanta compassione il piccolo malato, gli toccò la piaga ed essa si rimarginò all'istante. E quasi a sigillo di quanto era avvenuto, Vincenzo volle imprimere un bacio sulla tenera carne del bimbo guarito. La cosa attirò subito altri casi e non pochi furono i bambini della città guariti per miracolo dal santo. Alla sua canonizzazione, il figlio del miracolato, Guarigues, per attestare e tramandare la verità del fatto, all'angolo della casa fece porre una statua del santo con una lampada perpetua che poi sarà spazzata via dalla rivoluzione del 1835. Altri furono i fatti insoliti che circondarono la sua infanzia. Un giorno, ad esempio, avvenne che una sua scarpina cadesse nel pozzo del giardino. Vincenzo non si scompose, si inginocchiò presso l'orlo del pozzo pregando. E si vide improvvisamente l'acqua del pozzo gonfiarsi sino all'orlo e restituire la scarpina e per di più asciutta. La casa c'è ancora, convertita in chiesa, e c'è ancora anche l'acqua del pozzo che sgorga da una fontana sempre copiosa, anche nella siccità, ed è bevuta da tutti con grande devozione. Accanto alla casa c'era un cipresso che il padre aveva deciso di abbattere. Vincenzo sente l'ordine paterno, resta pensieroso, poi dice con decisione: «No, lasciatelo stare, deve crescere ancora. Col suo tronco se ne farà la mia statua quando sarò santificato e verrà posta in questa casa divenuta una chiesa». E così fu. La casa divenuta chiesa, l'altare maggiore nel luogo in cui Vincenzo venne alla luce, e sopra di essa c'è un'antichissima statua di cipresso che raffigura il santo, fatta appunto col tronco di quest'albero. A 18 anni decide di lasciare il mondo e di entrare a far parte dell'ordine dei Domenicani. Faceva il suo ingresso il 2 febbraio 1367, accettato dal priore padre Mattia dei Benincasa, il quale gli era apparso in sogno San Domenico e gli aveva comunicato la venuta di Vincenzo come quella di un figlio da lui prediletto. 3 giorni dopo, nella festa di Sant'Agata, vestiva le bianche lane dei Domenicani. In convento si trovò pienamente a suo agio, sembrava nato per questo, tanto era la sua attitudine allo studio, alla solitudine, alla preghiera. Si propose come supremo esemplare il fondatore, San Domenico, la sua vita e il suo insegnamento. e divenne ben presto un modello anche per gli altri. La sua presenza, il suo sguardo, la sua parola erano per tutti forza e gioia. I primi suoi biografi ci dicono che nell'anno di noviziato fu di una umiltà senza finzione, di un'orazione senza tiepidezza, di un'assiduità senza noia, di un'affabilità senza ombre. E qui già ci fa capire come quei segni straordinari con cui circondava il Signore la sua vita erano anche seguiti dalla corrispondenza, poi dalla fedeltà che lui ci metteva nell'assecondare la grazia di Dio, nell'assecondare l'ispirazione di Dio, nell'esercitarsi nelle virtù. Compiuto il noviziato nel 1364, dovette, secondo le regole dell'ordine, studiare ancora per qualche anno a Valenza prima di essere inviato a quello che si chiamava allora studio solenne, studium solemne, riservato a quelli che per il loro ingegno e attitudine si disponevano a frequentare le più celebri università. E Vincenzo era di questo numero. Ma egli si preparò insegnando, poiché solo 20 mesi dopo la sua professione fu incaricato dall'obbedienza di insegnare la dialettica ai frati più giovani del suo convento. Queste lezioni rivelarono quello che era la sua scienza, la sua eloquenza, tanto che i secolari stessi accorrevano per ascoltarlo. Dopo aver insegnato 3 anni, nel 1360 si recò a Barcellona, dove si fermò fino al 1370 come studente di logica. Nei 2 anni seguenti era a Lerida, non più studente ma lettore di logica. Ritornato a Barcellona nel 1372, vi passò 4 anni, i primi 2 come studente di Sacra Scrittura e gli altri come lettore di filosofia naturale. A soli 22 anni era già annoverato tra i più dotti filosofi e teologi della città di Valenza e a 24 anni componeva già un'opera filosofica di grande valore scientifico intitolata Delle supposizioni dialettiche. Ebbe modo anche di approfondire l'ebraico e l'arabo per essere pronto alla predicazione, soprattutto nei riguardi degli ebrei e dei maomettani, che allora erano molto numerosi in Spagna. Aveva dunque 24 anni quando, nonostante fosse ancora semplice diacono, per la sua preparazione gli fu dato l'incarico di predicare. A Barcellona avvenne un fatto singolare. Si era in piena carestia e scarseggiava soprattutto il pane. Erano attese delle navi che dovevano arrivare dalla Fiandra col grano tanto desiderato, ma si era in marzo e il mare era abitualmente grosso, impedendo la navigazione. Si facevano preghiere e processioni. Vincenzo alla predica assicurò al popolo che le navi stavano arrivando e sarebbero approdate nella serata, portando il grano tanto desiderato. Quelle parole parvero avventate, quasi irrisorie per quella gente tanto provata, e in convento i fratelli, i confratelli e il priore disapprovarono quelle parole intempestive e imprudenti. Vincenzo non disse nulla, ma alla sera le navi attese e da lui promesse apparvero all'orizzonte ed entrarono nel porto tra il comune tripudio. La fama del santo così andava sempre più dilatandosi. Per evitare pericoli e disturbi per la comunità, il priore gli proibì di fare cose straordinarie e miracoli senza il suo permesso. E Vincenzo accolse con umile sottomissione tale ingiunzione. Ma cosa avvenne? Una mattina Vincenzo stava tornando in convento da qualche impegno di carità, passando davanti a una nuova costruzione. Mentre guardava i muratori al lavoro, all'improvviso si sentì dall'alto dell'impalcatura il fragore di una rottura rovinosa e si vide un uomo da lassù precipitare. Vincenzo, allora con prontezza, rivolto verso di lui, gli intima di fermarsi. E l'uomo si ferma per aria, sospeso. Vincenzo gli disse: torno subito, vado a prendere il permesso dal mio superiore, cioè il permesso di fare il miracolo, in realtà l'aveva già fatto. Comunque sta di fatto che corre dal superiore, il quale rimane di stucco davanti all'incredibile racconto, accompagna Vincenzo al luogo e col suo permesso Vincenzo ordina al muratore di scendere tranquillo da quella incerta posizione aerea, sospeso appunto per aria, tra lo stupore e l'entusiasmo di tutti. allora il priore non insistette più nelle sue proibizioni, lasciando al santo di esercitare i suoi prodigiosi poteri secondo l'ispirazione divina e le necessità del momento. Nel 1376 il capitolo provinciale di Catalogna assegnava Fra Vincenzo all'Università di Tolosa in Francia. Secondo alcuni storici, da lì sarebbe andato anche a Parigi. Ritornato in Spagna, fu destinato all'insegnamento sia a Valenza sia a Lerida. Nel 1378 o 79 ricevette la consacrazione sacerdotale. Siamo proprio nel momento in cui scoppiò nella cristianità il grande scisma d'Occidente, quando la Chiesa si trovò con due papi. Infatti, Papa Gregorio XI era morto poco dopo essere ritornato da Avignone a Roma. A lui era succeduto Urbano VI, uomo di pietà e di zelo, ma anche dal carattere piuttosto aspro e violento. E i cardinali francesi si erano radunati in conclave a Fondi sotto la protezione della regina di Napoli, Giovanna I d'Angiò, e avevano eletto un altro papa col nome di Clemente VII, papa che fu riconosciuto dalla Francia, Spagna, Savoia, Lorena e Scozia. Clemente VII tentò di conquistare Roma, ma siccome l'Italia si stringeva attorno a Urbano VI, dovette fuggire ad Avignone. In questo tempo Vincenzo scrisse anche un trattato sullo scisma moderno, nel quale, in buona fede, nella confusione generale, negava la legittimità del Papa romano, sostenendo come vero Papa Clemente VII, che in realtà era l'antipapa. Secondo lui, l'elezione di Urbano VI era stata infatti invalida per la pressione e le intimazioni che il popolo romano aveva avuto sul conclave. Il popolo romano era andato attorno al Palazzo Apostolico e aveva iniziato a gridare: Romano lo volemo o al manco italiano. Quindi, un po' per questa pressione, avevano eletto appunto Urbano VI. L'aragonese Pietro de Luna, amico del santo, succeduto a Clemente VII nel 1394 col nome di Benedetto XIII, chiamò San Vincenzo presso di sé in qualità di cappellano e consigliere privato. Aveva promesso in conclave che se fosse stato necessario, per l'unità della Chiesa sarebbe stato disposto a deporre la carica. Ma bellicoso e ostinato com'era, una volta eletto, come vedremo, non ne vorrà più sapere. Naturalmente, al nostro santo, che stava a cuore l'unità della Chiesa, per estinguere lo scisma aveva predicato, pregato, macerato il corpo, tanto da cadere gravemente malato. Fu costretto a lasciare la corte pontificia, quella di Avignone, quella dell'antipapa, per ritirarsi in convento ed essere curato. E mentre stava lottando tra la vita e la morte, gli apparve tra un immenso splendore Gesù Cristo, accompagnato da una moltitudine d'angeli. Con lui c'erano anche San Domenico di Guzman e San Francesco d'Assisi. Gesù, dopo averlo con dolce amorevolezza consolato, gli disse: Coraggio, Vincenzo, mio servo. Non appena avrai recuperata la salute, lascia la corte di Benedetto, perché io ti ho scelto per fare di te un insigne araldo del Vangelo. Tu percorrerai tutte le regioni della Francia e della Spagna, per morire poi agli estremi confini della terra. E tra le altre verità io voglio che soprattutto tu annunci ai popoli l'avvicinarsi del giudizio finale. Va dunque. Io aspetterò l'esito della tua predicazione prima di mandare la fine del mondo. È curioso che Gesù, ecco, gli chieda di lasciare la corte pontificia d'Avignone, ma non lo illumina sul fatto che il papa che seguiva era l'antipapa. Questo ci ricorda come il Signore non viola mai la nostra libertà. E né ci priva di quelle che sono le nostre facoltà. Ecco, talvolta le lascia nell'ombra, nell'incertezza, e lascia che sia l'uomo con il suo ragionamento, nella sua coscienza, a cercare la cosa giusta. Ciò detto, il Signore, in tutta familiarità, fece a Vincenzo una carezza sulla guancia e disparve, e il santo si trovò completamente guarito. Non appena fu ristabilito, si recò dal Papa, o meglio dall'antipapa, Egli espose il suo desiderio di rinunciare agli impegni che lo tenevano legato alla corte pontificia per dedicarsi totalmente al ministero della predicazione. Benedetto però vi si oppose con fermezza, anzi per distoglierlo pensò di elevarlo all'episcopato o al cardinalato, e al cardinalato, ma Vincenzo ricusò, dicendo di ambire solo di recarsi ad annunziare dovunque il regno di Dio. Intanto, intorno a Benedetto, la situazione dello scisma si faceva sempre più grave, egli rifiutava di dimettersi. Un certo numero di cardinali lo abbandonò, si sottrasse alla sua obbedienza alla Francia e rimandò le sue truppe a occupare Avignone. Benedetto però continuò a resistere e Vincenzo lo sostenne con la sua presenza e la sua parola. Infine riuscì a ottenere da Benedetto il sospirato permesso di congedarsi dalla corte pontificia. E il Papa gli diede anche i più ampi poteri e il titolo di legato della sede apostolica, permettendogli di andare a portare alle nazioni la parola della salvezza. Per una decina d'anni, quindi, San Vincenzo percorse il Delfinato, la Savoia, la Svizzera, il Piemonte, convertì intere vallate di valdesi, quindi dal protestantesimo riportò alla fede cattolica. Verso il 1410 passò in Spagna. E da questo momento in poi i suoi spostamenti assunsero l'importanza di una perpetua manifestazione europea. Ovunque gli andava, le popolazioni accorrevano in massa davanti al suo pulpito eretto sulle piazze. Il predicatore itinerante vi giungeva a dorso di una mula, circondato da alcuni confratelli e dalla turba sempre più crescente dei suoi discepoli. Quando il corteo penetrava in città, essi cominciavano a colpire senza pietà i loro dorsi a colpi di flagelli. Il predicatore preparava egli stesso i canti che dovevano accompagnare quel gesto di penitenza, vigilava perché non sorgessero scandali e poi procedeva alla rigenerazione della città con la liquidazione delle bische, la soppressione della malavita, la pacificazione delle famiglie, la conversione di quanti vivevano ai margini del cristianesimo. Fece oggetto della sua predicazione soprattutto la fine del mondo, il giudizio universale, perché Gesù gli aveva detto: io ti mando, ecco, per preparare gli uomini al giudizio. Ecco, il Signore vuole che siamo sempre pronti. Allora, molti erano indotti a vedere il compimento dei segni precursori e nei fatti che in quell'epoca accadevano. La peste nera che aveva portato via un terzo degli europei, un terzo degli uomini europei era morta per la peste. C'era lo scisma che aveva diviso in due la cristianità, papa, antipapa. C'era la guerra dei cent'anni scatenata da Edoardo III, re d'Inghilterra, bramoso di rivendicare a sé la corona di Francia. C'erano le lotte che facevano i cristiani tra di loro contro i turchi per impedire la caduta di Costantinopoli. Insomma, era tutto sottosopra, possiamo dire. Insomma, tutto faceva indurre a pensare che l'Apocalisse era imminente. La stessa sua predicazione di San Vincenzo Ferrer gli valse il titolo di angelo del giudizio. Essa fu comprovata da strepitosi miracoli, come si deduce dai processi di canonizzazione. Nella cattedrale di Salamanca, l'uditorio, sconvolto dall'audace ardore della sua predicazione, gli domandò un giorno: a buon conto, che prodigi precederanno il giudizio finale? Rassicurateci una volta per sempre al riguardo. Mia buona gente, rispose il santo, che segno migliore posso io darvi dell'ultimo giudizio che la misericordia di Dio? Essa ha operato finora mediante questo peccatore che vi sta dinanzi più di 3.000 miracoli. Dio, che è sempre stato mirabile nei suoi santi, lo fu, possiamo dire, davvero in modo speciale con il Ferrer, perché oltre il potere di compiere miracoli, aveva concesso anche il dono delle lingue. Per 20 anni enormi masse semianalfabete dell'Europa sud-occidentale accorsero a sentirlo, e benché ovunque egli si esprimesse in catalano valenzano, ognuno lo comprendeva nella propria lingua, tante volte nel proprio dialetto. Anche i più lontani dal suo pulpito sentivano distintamente la sua voce come i più vicini. Un giovane monaco, costretto dalla volontà del suo abate a rimanere in monastero, pur desiderando di andare a ascoltare la parola di Vincenzo, una mattina, nell'ora in cui sapeva per esperienza che Vincenzo predicava, salì su un posto elevato del suo monastero, mosso dal desiderio di poter ascoltare il santo. E in quell'istante ebbe il privilegio di ottenere quanto desiderava. Poté cioè ascoltare la parola del santo perfettamente distinta e chiara, tanto che riuscì perfino a trascriverla interamente, nonostante si trovasse a 40 miglia di distanza. Lo stesso Vincenzo, al termine della predica, disse agli uditori: Figlioli miei, venuti alla predica, cercate di non dimenticare le parole ascoltate, poiché ci sono molti che vorrebbero udirle come voi. E tra essi vi è un religioso di un monastero lontano molte miglia, alle cui orecchie sono arrivate tutte le parole di questa predica. Il buon monaco confessò tutto al suo abate, che rimase senza parole, si fece consegnare la trascrizione della predica, il cui contenuto fu pienamente confermato da coloro che avevano ascoltato di persona il santo. Lo stesso fenomeno si verificò anche in altre circostanze. Un tale aveva fatto una polizza con la quale si era dato anima e corpo al diavolo. Quest'uomo, pentitosi, ricorse a San Vincenzo, desideroso di riavere la polizza dell'iniqua donazione. Benché non fosse necessario al penitente recuperare quella polizza per essere in pace con Dio e per salvarsi, dal momento che la contrizione e il sacramento della penitenza restituiscono, la grazia di Dio, San Vincenzo, per consolarlo, per fargli conoscere anche la potenza di Dio, ordinò al demonio di restituire la polizza. E si vide allora cadere per l'aria sulle mani del santo, con somma consolazione del suo penitente, questo scritto. Quest'uomo poi si propose di seguire il santo, entrando a far parte della sua compagnia, vivendo in grande penitenza fino alla fine, pieno di riconoscenza. Molti furono coloro che il santo liberò dal demonio. Un giorno Vincenzo predicava dinanzi a una grande folla, quando a un tratto, investito quasi da uno spirito profetico, interrompendo il discorso, disse al popolo: Buona gente, scusatemi se mi interrompo, ma in questo momento una povera ragazza si trova in grave pericolo di subire una violenza da parte di un giovane ricco e prepotente. Detto questo, Vincenzo trasse dalla tasca un fazzoletto e, gettatolo in aria, soggiunse: Seguitelo, vi insegnerà la casa dove dovete accorrere. Il biancolino volava per l'aria, seguito da una moltitudine di gente, e per diverse strade giunse in quella che è chiamata Via degli Argentieri. Entrò quindi in una casa e la gente accorsa si trovò innanzi una povera ragazza grandemente tentata da un giovinastro disposto a usarle violenza. Liberata l'innocente giovane per l'ispirazione del santo, fu dal popolo beneficata con un'abbondante elemosina che le permise di collocarsi onestamente in matrimonio. In altra occasione, la visione profetica di Vincenzo fece smascherare due che si comportavano turpemente. Predicava in Tortosa quando interruppe improvvisamente il suo discorso, rimanendo estatico. Poi, guardando verso il fiume, disse: Là sotto quegli alberi vicino al fiume, entro una capanna, si è attaccato un gran fuoco. Prego che alcuni degli uditori andassero a spegnerlo. Parecchi accorsero al luogo accennato e vi trovarono una coppia di lussuriosi che nel luogo offendevano grandemente Dio. Li interruppero e scacciarono. Capirono che Vincenzo non aveva inteso il fuoco materiale, ma aveva indicato con le sue parole le fiamme della libidine e che erano stati inviati nel luogo per impedire quelle abominevoli colpe. Prima di continuare il racconto della vita di San Vincenzo Ferrer, facciamo un breve stacco musicale. Continuiamo il racconto della vita di San Vincenzo Ferrer. Un barcaiolo era giunto a Valenza fuggendo da Palermo dove aveva ucciso un suo cognato. Dopo molto navigare era appunto giunto in questa città e si guadagnava da vivere velleggiando lungo le coste. Pensava di essere tanto più sicuro di sfuggire la giustizia quanto più fosse stato lontano dalla sua città di Palermo. Un giorno in Valenza gli avvenne di incontrare San Vincenzo che gli ricordò con precise parole il fatto commesso. Figliolo, tu credi di aver scampato la meritata pena per l'uccisione di tuo cognato? Ricordati che dovrai pagare il tuo debito quando meno ci penserai e anzi, dove commettesti il delitto. Il barcaiolo rimase stupito da quelle parole. Ma non diede eccessivo peso alla predizione perché non aveva nessuna intenzione di tornarsene a Palermo. Ma accadde, molti anni dopo la morte anche del santo, che un giorno, sorpreso dalla tempesta, fu spinto in alto mare. La corrente e il vento lo spinsero fino alla Sicilia, tanto che fu costretto a prendere terra proprio nel porto di Palermo. Sbarcato, non gli fu difficile rimanere sconosciuto, sia per l'età ormai avanzata, sia per il nome che aveva cambiato, e sia per la parlata valenzana della quale astutamente si serviva per non farsi riconoscere. Aspettava nel frattempo che il tempo e il mare tornassero belli per veleggiare subito di nuovo verso la Spagna. Un giorno, avendo comprato presso un macellaio una testa di bue, la portava con sé avvolta in un panno, ma a un certo momento avvenne che da quel panno cominciò a grondare sangue, sangue. La gente se ne accorse e vollero vedere che cosa, da dove venisse quel sangue. Quando il barcaiolo aprì il suo panno per mostrare la testa dell'animale, da quel panno apparve invece inspiegabilmente la testa di suo cognato, grondante sangue come se fosse stata appena recisa in quel momento. Il barcaiolo fu preso dai ministri della giustizia ed egli confessò la sua colpa. Non fece alcuna resistenza, cosciente del giudizio di Dio e ricordando chiaramente la profezia di Vincenzo che gli ha fatto diversi anni prima a Valenza. Anzi, arrivò a dire che meritava la morte per quel che aveva fatto e difatti la subì rassegnato, invocando i nomi di Gesù, di Maria e di San Vincenzo con i segni della più sincera penitenza, rese l'anima a Dio. Quanto agli ammalati guariti, leggiamo in una sua biografia. Terminata la predica, si fermava alquanto a fare i miracoli sugli infermi che gli venivano presentati, imponendo su di loro le mani. Il rito che solitamente usava consisteva nel ricordare anzitutto la missione, la promessa, l'impegno di Gesù nel riguardo dei suoi apostoli. Imporranno le mani sugli infermi e questi guariranno. Poi, tenendo la mano sull'infermo che voleva guarire, Vincenzo aggiungeva la seguente invocazione: Il Signore Gesù, Figlio di Maria, Signore e Salvatore del mondo, che ti trasse alla fede cattolica, ti conservi in essa, ti faccia beato, e per i meriti della beata sempre Vergine Maria, del beato Domenico nostro Padre e di tutti i santi, ti liberi da tutte le infermità dell'anima e del corpo. Poi recitava l'inizio del Vangelo secondo Giovanni, in principio era il Verbo, eccetera. Poi segnava il malato con la croce e nel congedarlo gli restituiva la salute, fosse quello cieco, storpio, affetto da male acuto o da malattia cronica. Un giorno stava andando a predicare, attorniato da una grande folla. Gli presentarono una donna muta sin dall'infanzia. Vincenzo la interroga: Figlia mia, che cosa vuoi che ti faccia? E la muta, parlando per la prima volta, disse: Voglio l'uso della parola e del pane. Vincenzo le disse: Del pane ne avrai sempre. Quanto all'uso della parola, sappi che è per tuo bene che il Signore te ne ha privato. Se infatti tu potessi parlare, ne useresti così male da perdere presto la vita dell'anima e anche quella del corpo. Loda il Signore nel tuo cuore, e non chiedergli ciò che ti rifiuta per il tuo bene. Le parole del santo erano così convincenti e la stima verso di lui così grande che la donna subito rispose: Padre santo, io farò volentieri quanto voi mi dite. E così all'istante tornò muta e tale restò fino alla morte. Quindi vediamo come talvolta nella mancata guarigione c'è un disegno più grande. Ecco, il Signore vuole che sopportiamo talvolta qualche malattia per il nostro bene. In questo caso è per preservare questa donna da ulteriori peccati che gli avrebbero cagionato la perdita della propria anima. Vincenzo non solo faceva miracoli, ma poteva anche incaricare altri a compierli, come avvenne col suo priore. Questi lo pregava un giorno di visitare una signora benefattrice del convento che era gravemente inferma. Vincenzo disse al priore: «Desiderate che la risani e perché non lo fate voi? Andate, vi do il mio potere da usare su di lei e su quanti troverete per strada». Il priore accolse la proposta e avvenne come Vincenzo aveva detto. Come aveva fatto col suo priore di Lerida, così concesse la medesima grazia anche al priore del convento di Castiglione della Piana, e anzi la concesse più ampia perché gliela diede per tutta la vita. In stretto rapporto con gli ammalati miracolosamente guariti da Vincenzo vi era la campana che suonava il miracolo nel convento di Valenza e la campana che radunava la sua compagnia dopo una predica. Succedeva come i medici che hanno ore stabilite per le loro visite. Così Vincenzo aveva le ore stabilite per fare i miracoli, sanando tutti i poveretti che arrivavano o erano portati. E come gli ammalati al tempo di Gesù erano in attesa dell'angelo di Dio che muoveva le acque nella piscina probatica per essere guariti, così da tutti si attendeva il suono di quella campana dopo le prediche, questa campana di San Vincenzo. Con la differenza che nella piscina probatica uno solo era guarito quando si muovevano le acque, mentre dal santo erano guariti tutti quelli che avevano fede. Possiamo comprendere quanto quella campana e il suo suono fossero diventati famosi in tutti i luoghi dove il santo era passato e dove con tanta larghezza aveva elargito i mirabili frutti della sua fede e della sua misericordia. Ma quella campana è famosa anche perché ha una storia oltremodo singolare. Trovandosi un giorno il santo nella città di Zamora, fece dono di questa campana ai frati del convento, dicendo loro che essa avrebbe suonato da sola 3 giorni prima della morte di un religioso del convento. Era diventata, come si chiamò, la campana dei morti. Capitò un giorno nel convento un forestiero e trovò i confratelli rattristati perché la campana aveva suonato. A chi sarebbe toccato quella volta? Il forestiero non stette a pensarci oltre, per evitare di trovarsi tra quelli che potevano essere nel numero di quelli che dovevano morire, decise di andarsene subito dal convento e, richiesta la sua mula, vi pose in fretta tutte le sue cose. Fece poi il gesto di salire sulla mula, ma proprio mentre stava liberandosi dall'incubo, cadde a terra fulminato. Quella campana aveva suonato proprio per lui. E questo prodigio della campana, che suonava da sola, diciamo, avvisando 3 giorni prima la morte di qualcuno che stava nel convento, questo prodigio durò per ben 130 anni. L'ultima volta che suonò fu in occasione della morte di un santo religioso, confessore dei Conti di Alba, poi tacque per sempre. Fu un paggio del vescovo di Zamora che curiosamente un giorno volle sentire il misterioso suono, incredulo che potesse avere un significato così letale. Col bastone volle muovere il batacchio della campana e ne provocò il suono, giocondamente ridendoci sopra. Ma purtroppo la campana aveva suonato per quel giovane sconsiderato. Essendosi infatti quel giorno recato a fare il bagno in un fiume, vi morì annegato. E a Zamora si conserva ancora, insieme alle altre reliquie del santo, questa campana portentosa ormai muta. Uno degli aspetti più straordinari della sua vita di taumaturgo fu quella certo di aver ridonato la vita a non pochi morti, se ne contano una cinquantina, e di molti di essi vi sono documenti pubblici. Una tra le altre è avvenuta in circostanze particolarmente drammatiche a Pamplona. Era insieme con la sua compagnia quando un giorno incontrò il triste corteo di militari che portavano a supplizio un uomo condannato a morte. L'imputato continuava a gridare la sua innocenza. Incontrando San Vincenzo, invocò anche lui: «Frate Vincenzo, salvatemi, sono innocente». Vincenzo, avendo il dono di leggere i cuori, capì che era effettivamente innocente. ma non pretese di sconfessare personalmente il tribunale. Tuttavia fece fermare il corteo. Non molto lontano stava passando un corteo funebre. Vincenzo fece portare il feretro accanto a sé, lo fece scoperchiare, poi rivolto al defunto gli disse: «Tu che sei nella verità, dici se questo condannato è veramente reo». Il morto, alzandosi dalla bara, disse: «No», tra l'immenso stupore di tutti. Il giustiziato fu lasciato libero. Maestro Vincenzo, poi rivolgendosi al risuscitato, gli chiese se volesse restare in vita. Ma avendo quello risposto che era giunto alla salvezza beata e che preferiva tornare all'eternità piuttosto che riprendere la vita terrena, il santo lo benedisse e quegli si riaddormentò nella morte tra lo stupore di tutti. Un'altra resurrezione avvenne a Morella. Vincenzo era alloggiato presso un cavaliere suo devoto. Per il pranzo del santo e di tutti, l'ospite aveva portato alla moglie dei pesci da cucinare, poiché Vincenzo non mangiava mai carne. Avendo chiesto al momento opportuno se i pesci erano pronti, si sentì rispondere meravigliato da parte della moglie che erano stati cucinati anche con della tenera carne. Gli fu mostrato il piatto preparato con i pesci e con la carne. Il cavaliere vide allora con orrore che quella carne erano i resti del corpicino del suo bambino, che la moglie, soffrendo a volte di improvvise pazzie, e da cui andava soggetto diverso tempo, aveva ucciso, tagliato e cotto. Conosciuta l'orribile verità, Vincenzo, con tutto il calore di cui era capace, invitò ad avere fiducia in Dio. Raccolse e ricompose le parti del corpicino, quelle cotte e anche le altre. Poi si raccolse in preghiera, fece sul morticino un segno di croce, e le membra si riunirono, riacquistarono la loro antica integrità e il bambino riprese vita come se nulla fosse accaduto. Tutti restarono esterrefatti, increduli, ma ci sono documenti che ci riferiscono le testimonianze oculari di coloro che ne furono testimoni. Non solo durante la sua vita i morti risuscitati furono tanti, ma persino dopo la sua morte. Leggiamo ora un fatto attraverso cui Vincenzo corregge una donna troppo loquace. Era ricorsa a lei una donna lamentandosi dei maltrattamenti che riceveva dal marito. Chiese al santo di insegnarle qualche rimedio efficace per ritrovare la pace in casa e non essere maltrattata così. Il santo, dopo averla lasciata parlare, comprese ben presto la ragione di quel male. Si accorse, ascoltandola, che la causa di tutto era proprio lei, che con la sua loquacità petulante provocava gli urti col marito e i maltrattamenti che poi egli le faceva, esasperato dalla petulanza della sua lingua. Il santo allora escogitò un simpatico mezzo per placare la donna e raggiungere lo scopo di riportare un po' di serenità in quella casa. Disse alla donna di recarsi al convento di San Domenico e di farsi dare dal portinaio un vaso d'acqua della cisterna del convento. Le assicurò che avrebbe avuto effetti sorprendenti. Le disse che quando avesse sentito che il marito stava per rincasare, ella avrebbe dovuto prendere un sorso di quell'acqua e trattenerne un altro in bocca. L'assicurava nel modo più certo che il marito avrebbe deposto la sua ira e si sarebbe totalmente astenuto dall'ingiuriarla. La donna, fiduciosa e credula, si procurò subito quell'acqua del convento, convinto che, in grazia a essa, il marito sarebbe diventato quieto e mansueto. Ed effettivamente, ritornato a casa dal marito, e cominciando quegli ad andare in collera, secondo il solito, prima ancora di vederla, ella corse a prendere il sorso d'acqua. Avvenne che il marito, poiché lei non rispondeva, ben presto si sbollì e la calma tornò tra di loro. Anzi, l'uomo ben presto ebbe motivo di ringraziare il Signore per aver cambiato in modo così radicale la sua donna, la quale non proferiva più quelle parole che erano la prima causa dei loro più aspri litigi. Ripetutasi la cosa per diversi giorni, alla fine la donna volle ripresentarsi a San Vincenzo per ringraziarlo di averle offerto un rimedio così efficace per realizzare quanto le stava a cuore. Il santo allora volle amabilmente correggerla e con suavità le disse: «Il rimedio, sorella, che vi ho insegnato non è l'acqua della cisterna come voi avete creduto, ma il vostro tacere. Questo è quello che ha portato pace a voi e a vostro marito. Accadeva infatti che appena lui rientrava in casa, voi con le vostre domande importune lo irritavate, e se lui poi andava in correre, voi lo provocavate ancor di più con le vostre risposte risentite. Cercate di tacere per l'avvenire e vi assicuro che conserverete ancora la pace ritrovata con vostro marito. E da lì nasce il detto, che ancora è rimasto nella città di Valenza: riempitevi la bocca d'acqua e vi succederà quello che diceva San Vincenzo. Ed ora veniamo al racconto del dramma della sorella del santo di nome Francesca. Questa donna, Francesca, sorella del santo, era vissuta in concetto di donna onestissima. E anche da maritata portava la veste di terziaria francescana. Era morta a Valenza mentre Vincenzo era lontano nell'esercizio del suo apostolato. La sua morte non era stata rivelata al santo, a differenza di quanto era avvenuto per i suoi genitori e per gli altri parenti. Avendo appreso la notizia al suo ritorno a Valenza, volle celebrare la Santa Messa in suo suffragio nella chiesa di San Domenico. Era appena giunto all'offertorio della messa quando gli apparve la sorella cinta di fiamme, la quale teneva nelle braccia un bambino moro. Domandandole chi fosse, gli fu risposto che era l'anima di sua sorella Francesca, condannata dalla divina giustizia alle fiamme del purgatorio a causa delle sue colpe. Avendole il santo chiesto cosa mai fosse successo nella sua vita da meritare una simile pena, egli rivelò che suo marito Bartolomeo, essendosi allontanato da Valencia in un viaggio oltremare per i suoi interessi mercantili, aveva lasciato in casa, tra l'altra servitù, uno schiavo moro della Guinea, che gli faceva da maggiordomo. Questi, approfittando dell'assenza del marito e del fatto che un giorno lei era da sola a casa, l'aveva assalita con un'arma alla mano, pretendendo che acconsentisse alle sue voglie. Ella non ebbe la forza e il coraggio di perdere la vita e preferì acconsentire al peccato, venendo meno ai suoi impegni di cristiana e di sposa. E il fatto ebbe conseguenze gravissime: essendo infatti venuta a trovarsi incinta, procurò in tutti i modi di abortire e vi riuscì. E per vendicarsi dell'insolente servitore, gli propinò un veleno così potente che quello morì all'istante. Non ebbe il coraggio di confessare ai sacerdoti di Valenza, dai quali era conosciuta e stimata, quanto aveva commesso. D'altra parte non poteva lasciare di ricevere i sacramenti della penitenza e della comunione senza dare nell'occhio. E così continuò a confessarsi e a comunicarsi sacrilegamente per molto tempo. Avvenne che un giorno, stando alla finestra di casa, vide passare una persona in abito telare. Lo raggiunse e gli chiese chi fosse. Avendo udito che era un sacerdote normanno che andava in pellegrinaggio a San Giacomo di Compostela, lo pregò di ascoltare la sua confessione. Così si confessò, contenta di liberarsi da questi enormi pesi che gravavano la sua coscienza. Purtroppo non era tutto finito: quel sacerdote veramente non era tale, anzi era un demonio di inferno apparsole in quella forma per deluderla con un'invalida confessione. Lei però non venne a sapere della cosa e la misericordia divina fu più grande dell'astuzia del diavolo, perché essendo venuta a morire 3 giorni dopo, quella confessione ebbe una vera contrizione delle sue colpe e grazie a ciò fu salva. Ma la giustizia divina volle che la restasse in purgatorio sino al giorno del giudizio. Quindi da una parte lei si era confessata sinceramente e quindi con la sua buona fede l'ha salvata, quella sua contrizione, quel suo dolore, ma gli restava di espiare comunque tutte quelle colpe che aveva commesso in vita, no? Fino al giorno del giudizio. Avendo Vincenzo ascoltato dalla sorella tutto questo, le chiese se poteva fare qualcosa per abbreviare quelle sue pene. E lei gli rispose che avrebbe potuto aiutarla celebrando le messe gregoriane. Vincenzo però non sapeva che cosa fossero queste messe gregoriane, perché in quel tempo in Spagna non si parlava di queste messe. C'erano quelle cosiddette di Sant'Amatore, a cui anche San Vincenzo si riferisce talvolta nei suoi sermoni. Comunque Vincenzo pregò e digiunò a lungo, chiedendo al Signore di essere illuminato. Che cosa sono queste messe gregoriane? Un angelo del Signore gli portò una pergamena con tutte le indicazioni necessarie. Egli subito attuò il proposito di suffragare nel modo indicato la sorella Francesca, ed effettivamente, dopo la celebrazione dell'ultima messa, gli apparve non più cinta di fiamme, ma coronata di gloria, con una ghirlanda di fiori in capo e un giglio nella testa, mentre saliva in paradiso accompagnata dagli angeli. Ecco quindi l'importanza di suffragare i nostri cari. Ecco, anche se riteniamo la loro vita santa, anche se pensiamo, ecco, il meglio per loro, abbiamo fiducia e speranza che siano in cielo, dobbiamo però fare da parte nostra quanto sta a noi per suffragare nel caso in cui fossero nel bisogno, anche perché il giudizio di Dio non è il nostro giudizio, egli è davvero giusto e santo, come abbiamo avuto più volte modo di dire. I biografi ci ricordano che San Vincenzo si confessava tutti i giorni e lo faceva con profonda convinzione. Era un santo e questo ci fa comprendere quale esigenza avesse di purità interiore e di generosa risposta ai doni di Dio. Qualunque mancanza in ciò doveva apparirgli infinitamente grande. Tutti i santi si sono sempre detti peccatori e non recitavano una commedia. Ma questa era in loro la risposta ai tanti doni e alla tanta luce di cui il Signore li investiva, per cui percepivano anche quanto fossero gravi le più piccole incorrispondenze. Il santo era particolarmente devoto a Gesù sofferente e crocifisso, e quel Gesù che predicava durante il giorno lo aveva solitamente meditato e contemplato durante la notte. Era tenerissima anche in lui la devozione alla Madonna che aveva preso sulle ginocchia della mamma e che aveva poi generosamente coltivata in religione. Spesso ricordava nelle prediche che da Maria viene la salvezza e che attraverso lei noi giungiamo alla salvezza. E si gloriava di ricordare che Maria ha ispirato a Domenico e alla sua famiglia quella forma di predicazione e di devozione che è il Santo Rosario. E non solo ne tesseva le lodi nella sua predicazione, ma voleva che i devoti della sua compagnia la venerassero in modo particolare con la preghiera e con il canto, e dessero testimonianza di ciò al popolo cristiano, il quale anche così doveva rinnovarsi e preservare e perseverare nella vita cristiana rinnovata. E risale proprio a San Vincenzo il costume dei predicatori di recitare l'Ave Maria all'inizio della predica insieme col popolo. Voleva essere un invito a lei perché si degnasse di portare agli ascoltatori i doni della salvezza riassunti nella parola e nella grazia di Cristo Salvatore. Anche noi la facciamo all'inizio della nostra catechesi perché appunto la Madonna ci aiuti, ci ispiri a seguire l'esempio dei santi, la scuola dei santi. A proposito, aveva verso Maria una delicatezza che merita di essere ricordata per la sua particolarità. Il Venerdì Santo non recitava l'Ave Maria, perché diceva: a una persona afflitta non si fanno saluti, né si ardisce proferire parola di allegrezza alle persone meste. E per questo si rivolgeva in quel giorno a Gesù crocifisso dicendo Adoramus te Christe, ma pensando a Maria, partecipe della passione di Cristo ai piedi della croce. Era anche molto devoto agli angeli custodi, non perdeva occasione di magnificare dinanzi ai fedeli la missione benefica loro affidata a favore delle persone e invitava tutti caldamente a corrispondervi con gratitudine e docilità. Raccomandava caldamente la recita dell'angelo di Dio, affermando che chi si lascia guidare dal suo angelo custode non smarrisce la propria strada. Si impegnò in modo particolare alla conversione dei giudei e degli infedeli, e con la sua predicazione e i suoi miracoli ottenne numerosissime conversioni. Lavorò anche per la pacificazione politica del suo paese, ma soprattutto svolse la sua azione per estinguere lo scisma d'Occidente di cui abbiamo parlato. Benedetto XIII era stato eletto, abbiamo detto, a condizione che contribuisse all'estinzione della divisione, ma era avvenuto l'esatto contrario. Si fece strada l'idea che un concilio fosse per quell'occasione l'unico mezzo adatto per eleggere un papa legittimo all'infuori del concorso dei cardinali. Dopo tante discussioni, Molti cardinali delle due obbedienze, cioè che seguivano i due papi, si erano radunati a Pisa in un concilio. Avevano deposto sia il Papa di Roma che di Avignone, eleggendo l'arcivescovo di Milano, Pietro Filargo, come nuovo papa col nome di Alessandro V. Ma siccome un papa legittimo non può essere deposto nemmeno da un concilio, alla fine questo nuovo papa fu riconosciuto da pochissimi. Ne risultò che i papi erano diventati tre. E per riparare alla confusione generale, l'imperatore Sigismondo di Lussemburgo ottenne con abilità che fosse convocato un nuovo concilio a Costanza nel 1414. Gregorio XII, il papa romano, per amore della Chiesa e dell'unità della Chiesa, abdicò, lui era il vero Papa, no? E gli altri due, cioè l'Avignonese e il Pisano, furono deposti. Alessandro V, che era stato appena eletto appunto in quel concilio di Pisa, accettò le dimissioni, ma Benedetto XIII non ne volle sapere. Quando nell'estate del 1415 l'imperatore Sigismondo si diresse con uno splendido corteo e coi documenti comprovanti la rinuncia del Papa romano a Perpignano per tentare di ridurre a più miti i consigli Benedetto XIII, con l'ausilio di San Vincenzo Ferreri, egli fuggì nell'imprendibile bicocca di Peniscola sul mare di Valenza, dove resistette a molti assalti, convinto che tutta la Chiesa fosse con lui. Il re Ferdinando, dopo essersi consigliato con Vincenzo, decise di sottrarre la nazione spagnola all'obbedienza di Papa Benedetto, privandolo così degli ultimi seguaci e ponendo fine in questo modo al lunghissimo e penosissimo scisma. E fu proprio il nostro santo a essere incaricato di leggere il decreto del re, come fosse il solo uomo ad avere l'autorità di promulgare un così grave atto. Il solo che potesse quietare ogni lagnanza, far tacere tutti gli interessi e rassicurare le coscienze. Era il giorno dell'Epifania 1416. Giovanni Gersone, principale artefice della composizione dello scisma, gli scrisse riconoscente da Costanza: «Senza di voi un simile accordo non si sarebbe mai fatto. Grazie a questa grande opera che è la vostra, noi tutti speriamo di giungere al bene tanto desiderato della pace». Il santo al concilio non comparve perché riprese la sua predicazione. Si incontrò con Santa Coleta, che aveva riformato molti conventi di urbaniste, e con lei si intrattenne sulle necessità della Chiesa. Percorse quindi la Francia in lungo e largo per alleviare i mali fisici e morali davanti allo scisma e alla guerra dei cent'anni, cercando di ristabilire anche la perfetta osservanza nei conventi domenicani. Il compendio dei suoi insegnamenti religiosi è contenuto nel trattato della vita sulla vita spirituale. Raggiunse anche i principali feudatari del re di Francia, comparve alle corti di Borgogna, di Bretagna. Predicò davanti Enrico V, re d'Inghilterra, e ai suoi soldati a Caen, Normandia, meravigliandoli col dono delle lingue. Qui tornò in Bretagna, sempre accolto con somma deferenza dai principi e con tanto entusiasmo dal popolo. Continuò come sempre a distribuire le sue grazie portentose. Un signore della corte del duca di Bretagna, che aveva per lui le più amorevoli intenzioni, si vide ampiamente compensato quando, essendo caduto un suo figlio in una caldaia d'acqua bollente, il santo, con un segno della croce, glielo restituì vivo e sano. Era stata richiesta la grazia di guarigione anche di un frate domenicano della sua compagnia, colto all'improvviso da febbre violenta. Contrariamente al suo solito, gli disse che non l'avrebbe guarito, ma che invece pensasse alla salute della sua anima, poiché entro 8 giorni il Signore lo avrebbe chiamato a sé. E così avvenne allora che il santo aveva detto, e fu lui stesso a darne notizie ai suoi prima ancora che glielo comunicassero. Invitò tutti a pregare per il defunto, il quale aveva bisogno di solleciti suffragi. Il giorno dopo annunciò a tutti che grazie a quelle preghiere il confratello era stato accolto in paradiso, tanto riconoscente per quanto era stato fatto per lui. Ormai deperiva a vista d'occhio, sul pulpito ritrovava se stesso, ma sceso da esso sentiva il peso degli acciacchi e le forze gli venivano meno. I suoi insistettero nuovamente, proponendogli di tornare alla sua cara Valenza. Ancora una volta gli parve accondiscendere al desiderio dei suoi discepoli. Si congedò dai principi e dal popolo tra le lacrime, si imbarcarono e partirono, ma avvenne che il suo male si aggravasse tanto e subito che per timore che morisse lungo il viaggio lo ricondussero a Vannes. Dio mi conduce in mezzo a voi, disse amabilmente ai cittadini di Vannes, non più per predicare, ma per morire. Era un mesto annuncio. Ma ugualmente le campane di tutta la città suonarono a festa, poiché la luce della fede quel giorno è la nascita al cielo per i santi di Dio. Acconsentì a coricarsi per la prima volta in un letto, acconsentì a farsi togliere il cilicio, ma non acconsentì a mangiare né carne né brodo di carne. Soffriva molto, ma senza smanie, con serenità. Faceva continui atti di amore, di contrizione, di pietà, diffondendo serenità attorno a sé col sorriso. Ricevette con somma devozione gli ultimi sacramenti e si fece impartire l'indulgenza plenaria. Un confratello gli chiese dove desiderava essere seppellito ed egli rispose con un filo di voce: dove piacerà al vescovo di Vannes e al duca di Bretagna. Perdette l'uso della parola, ma non la conoscenza. Mostrava quei segni di seguire le sacre letture che i confratelli facevano sulla passione di Cristo, i salmi penitenziali. A un tratto fu visto il suo volto trasfigurarsi in uno splendore celestiale. Era il momento supremo. Erano le 4 del pomeriggio del 5 aprile 1419, mercoledì della settimana di Passione. Vincenzo aveva 70 anni. Uno stuolo di bianche farfalle ruppe improvvisamente nella camera, volteggiando gaiamente sopra di lui. La duchessa Giovanna, figlia del re di Francia, che l'aveva tanto amabilmente assistito, vuole aver l'onore di lavare quei piedi che la parola di Dio aveva proclamato beati. Lo rivestì della cappa del suo confessore domenicano e tenne come reliquia la cappa del santo. Il sacro corpo fu esposto in cattedrale, circondato dalla vivissima devozione dei fedeli. La potenza taumaturgica che si era in lui manifestata non solo durante la vita, ma persino prima che nascesse, continuò a manifestarsi quando quel sacro corpo fu racchiuso nella tomba. E si narra che quando fu riaperta 36 anni dopo, in occasione della ricognizione per la canonizzazione, il corpo e i vestiti furono trovati intatti. Ed essendo stati posti accanto a lui i cadaveri di due morti, furono ambedue prodigiosamente restituiti alla vita. È stato giustamente detto che gli uomini quando sono morti, ma i santi, quando sono morti, sono più vivi che prima. E questo vale senz'altro anche per il nostro San Vincenzo Ferrer, che invochiamo con fede, con fiducia, soprattutto perché ci aiuti e ci prepari al giudizio di Dio. Ecco, è stato chiamato appunto l'Apostolo, l'angelo dell'Apocalisse, preparare gli uomini al giudizio di Dio, alla fine dei tempi. Ecco, si può dire che nella storia ci sono state tante apocalissi, che preludono all'ultima grande apocalisse, tempi difficili per la Chiesa, per il mondo, e come lo erano ai tempi di San Vincenzo, lo sono ancora oggi. Bene, chiediamo soprattutto a questo santo di disporci interiormente nell'animo, ecco, a vivere il tempo che il Signore ci dà fruttuosamente, vivendo di fede e compiendo le opere del Signore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Vincenzo Ferrer, prega per noi. Ci diamo appuntamento a venerdì prossimo alla solita ora. Ave Maria.